E dunque sulle elezioni del 1958 si concentrano le ansie e le aspettative di tutti i partiti italiani. La Democrazia Cristiana e il Partito Socialista attendono di vedere se l'apertura a sinistra è una politica da portare avanti, una strada da battere. Il Partito Comunista sicuramente deve verificare quale impatto ha suscitato il terribile 1956 sulla base del proprio consenso. Il Partito Socialdemocratico vuole avere riscontri se la riapertura del dialogo con il PSI è un qualcosa da coltivare. Il Partito Repubblicano, anche bene o male, deve veder risolto in qualche modo il conflitto fra le proprie due ali interne, la Malfa e Pacciardi. Il Partito Liberale, è importante per vedere, se il partito deve, gravitare più verso destra o, rimanere fedele all'opzione centrista, e il Movimento Sociale, ovviamente. Le elezioni del 58 rappresentano una conferma o una smentita della via legalitaria intrapresa dal segretario Michelini. E andiamo a vedere i risultati di queste elezioni. A una prima lettura sicuramente balza agli occhi il 2% in più degli elettori che votano la DC, che passa dal 40% del 1953 al 42% del 1958, e l'aumento dei consensi al Partito Socialista Italiano, che passa dal 12,7% al 14,2%. Quindi diciamo che a una prima lettura potrebbe uscire confermata la via dell'apertura a sinistra. Entrambi i partiti, infatti, guadagnano consenso. E tuttavia un'analisi più approfondita dei risultati elettorali può dirci una cosa del tutto opposta. Vediamo intanto che il Partito Liberale Italiano ha perso. No, è leggermente cresciuto dal 3 al 3,5, ma il crollo consistente dei consensi è registrato nelle forze monarchiche e missine. I monarchici perdono 2 punti secchi, dal 6,9 al 4,9. E il Movimento Sociale invece arretra di un punto percentuale, dal 5,8 al 4,8. Allora, la domanda che ci si deve fare di fronte a questi dati è: dove sono finiti i voti monarchici e missini? Sicuramente mettiamo questo dato in relazione alla crescita del Partito Liberale di mezzo punto percentuale. Ciò non basta per spiegare questa dispersione dei voti che colpì l'MSI e il Partito Monarchico. E dunque è molto più facile ipotizzare che la parte maggiore dei voti persi dai monarchici e dai missini confluì nella DC, spiegando almeno parzialmente, appunto, l'aumento di consensi della Democrazia Cristiana. Quindi, se per concludere la DC guadagnò all'incirca 2 punti percentuali, se questa crescita fu determinata dai voti monarchici e missini, ciò che ne viene fuori è una smentita, è un rifiuto dell'apertura a sinistra. Tanto più che è una lettura che viene confermata da una tendenza elettorale già registrata nelle elezioni del 1948, che è quella dei vasi comunicanti, cioè quando è la Democrazia Cristiana a guadagnare voti, è la destra a perderne, e quando è la destra a guadagnare i voti è la Democrazia Cristiana a perderne. O altri verdetti della tornata elettorale sono la conferma della natura minoritaria e marginale del Partito Repubblicano Italiano e appunto la bocciatura della via legalitaria dell'MSI sostenuta da Michelini, sicuramente, che a quel punto i neofascisti non riescono ben più a distinguere e capire i motivi per cui devono votare l'MSI e non direttamente la DC. Il PC è salvo in un certo senso perché conferma più o meno davvero gli stessi voti del 1953, data la portata dello sconvolgimento che lo riguardò. Appena 2 anni prima si tratta sicuramente di un successo. Disaggregando l'analisi del voto, possiamo vedere come i comunisti hanno perso nel nord, c'è una perdita di consenso per i comunisti nel nord, quindi nella parte industria più industrializzata del paese, una crescita dei comunisti al sud, diciamo che un calo del 2% nel settentrione corrisponde a una crescita che arriva a punte anche del 4% nel mezzogiorno. E questo probabilmente si spiega come una parte non trascurabile della classe operaia sostiene evidentemente la tendenza riformista, adesso cavalcata da Nenni, rispetto alla linea di opposizione netta, inderogabile, rappresentata dal PC, e poi va tenuto conto anche delle modifiche di ordine demografico che attraversano il paese negli anni 50, ovvero le masse di giovani che dal sud affluiscono al nord, prendono contatto con la realtà del nord industriale e poi però per votare ritornano al sud, si politicizzano in un certo senso al nord, spesso incarnando posizioni radicali, tipiche di coloro che non riescono a essere integrati nei sistemi in cui operano e tornano al sud e quindi sono portati a votare per il Partito Comunista Italiano. Non ci furono conseguenze immediate rispetto alle elezioni perché la nave quadripartita riprese di nuovo il largo e sostenuta ora da letture consolanti dell'esito elettorale, che soprattutto il Partito Liberale e gli alleati di centro erano portati ad avanzare. La crescita del PLI e della DC dava sulla carta una solidità parlamentare più forte all'esecutivo nato dalle elezioni del 58. E dunque, secondo questi settori della maggioranza, non c'era più alcuna necessità di guardare a sinistra per ampliare le basi di consenso dell'esecutivo, perché il centrismo poteva fare da sé, anzi, poteva farlo meglio rispetto alla precedente legislatura. E tuttavia sono letture appunto consolatorie che non tengono minimamente in conto ciò che stava avvenendo ormai nel 1958 e stiamo entrando nella fase calda del boom economico e dunque sia il PSI che la sinistra democristiana viceversa spingono sempre di più perché l'apertura a sinistra si concretizzi finalmente in una partecipazione del PSI al governo e più in generale sono, come dire, le fasce dello schieramento politico, quella socialista e quella della sinistra democristiana, che più sono consapevoli di quanto il paese abbia bisogno in questo momento di una guida dotata di forte legittimità nel governare processi che si preannunciano davvero, davvero stravolgenti. E c'è da registrare anche che sta cambiando, almeno parzialmente, l'orientamento di Confindustria, del ceto imprenditoriale, che avverte come i modelli economici si stiano allontanando da quelli, diciamo così, di un'economia di sussistenza, ma come si stiano affermando i principi dell'economia di mercato e di largo consumo, e dunque come sia necessario alimentare la crescita di un mercato interno ove piazzare i propri prodotti industriali, che sarà un po', diciamo, la logica che governerà il boom, larga produzione di consumi di prodotti a basso costo, e come la 500, i modelli di utilitarie della Fiat, gli scooter, gli elettrodomestici, la televisione, che gradualmente entreranno in massa nelle case degli italiani. E in più, all'interno della DC, sicuramente c'è chi non chiude gli occhi di fronte a un processo in atto nelle campagne, ovvero la disaggregazione, la disgregazione della tradizionale società rurale, che sta stimolando questa nuova economia di consumo. Vi è un mondo che sta scomparendo, quello delle tradizioni contadine italiane, fenomeno su cui rifletterà e spenderà considerazioni al solito e molto lucide un intellettuale come Pierpaolo Pasolini, e non era evidente che una buona fetta del consenso democristiano si radicava proprio in questo mondo contadino che si sta lentamente, gradualmente dissolvendo. E quindi ora bisognava lanciarsi, secondo questi esponenti, questi dirigenti più avvertiti della Democrazia Cristiana, bisognava lanciarsi all'inseguimento di quei nuovi ceti urbani che sarebbero stati il motore trainante, i protagonisti del boom economico. Una ragione in più per proporre l'opportunità di una guida sicura, appunto, come dicevamo prima, dotata di larga legittimità, di un fenomeno come il boom economico, che davvero stava rivoluzionando i modi di vivere del paese, le sue infrastrutture, le politiche abitative, dei trasporti, delle scuole, tutto quanto. Insomma, c'era da veramente ripensare alla radice il modello, il sistema del paese. Questa opinione era condivisa dalla Malfa, dal segretario del Partito Repubblicano Italiano, che da tempo denunciava le storture dell'economia italiana, in particolare il dualismo nord-sud, che aveva privilegiato la classe industriale, il ceto imprenditoriale della grande industria settentrionale, condannato a una arretratezza insuperabile, il mezzogiorno. E più in generale convergevano su questa opinione tutti i settori della politica italiana, quindi anche il Partito Socialdemocratico in buona parte, che insistevano sull'esigenza di una pianificazione dell'economia. E dunque, diciamo, la stampella di destra della maggioranza centrista, quindi la destra DC e il Partito Liberale Italiano, avvertono come vi siano sempre più spinte centrifughe nei confronti del Partito Socialista Italiano, come queste tendenze che percorrono l'intera maggioranza e che vogliono finalmente dare concretezza all'opzione dell'apertura a sinistra si stiano rafforzando. Dunque, ciò che accade nelle prime fasi di questa terza legislatura è una ripetizione degli schemi che abbiamo visto già in atto, ovvero governi centristi che vengono posti in crisi dai franchi tiratori e che vengono sostenuti e tenuti in vita dal soccorso Missino. E una volta che sono tenuti in piedi, dunque, dai voti delle MSI, la DC, guidata da una corrente di centro-sinistra, fa cadere questi esecutivi sostenuti dai Missini. Ed è un gioco che si ripete in continuazione. Ma Fanfani non riesce a imprimere un cambiamento, non riesce a imprimere una svolta a questo stato di cose e dunque perde la segreteria nel 1959, una segreteria che passa ad Aldo Moro che teoricamente non rappresenta un distanziamento dall'indirizzo precedente, anche Moro è un dossettiano, esattamente come Fanfani, e anzi all'inizio propone una politica di maggiore prudenza rispetto a quella fanfaniana, una politica che non deve assolutamente allarmare né i maggiorenti di destra della DC e né le gerarchie ecclesiastiche, e che però guarda con grande attenzione ciò che accade proprio in Vaticano al momento in cui nel 1958 scade il pontificato di Pio XII e accede al soglio pontificio Giovanni XXIII, con quello che appare immediatamente come un potenziale terremoto nelle gerarchie vaticane. E sicuramente il PSI, dopo il 56 e dopo che questa nuova politica di Nenni riceve l'avallo elettorale del 1958, l'apertura a sinistra è qualcosa su cui il PSI invita ormai apertamente la DC a sciogliere gli indugi. Concretamente la ricetta che il PSI propone per il momento in cui entrerà a far parte dei governi è quella definita da Riccardo Lombardi, esponente di spicco del Partito Socialista, che a partire dalla seconda metà degli anni 50 elabora una riflessione sulle riforme di struttura di cui, secondo lui, ha bisogno il capitalismo italiano, l'economia italiana più in generale. Al concetto, al termine di riforme viene aggiunto questo di struttura per dare così un tono più radicale all'impianto, alla proposta comunque riformista di Riccardo Lombardi. Questo la dice lunga su quanto fossero ancora vive, operanti nel mondo della sinistra, le resistenze nei confronti, le diffidenze, le ritrosie nei confronti di un concetto e di una pratica come quella riformista, soprattutto ovviamente nell'ala sinistra del PSI e nel Partito Comunista. E quindi Lombardi parlava e sottolineava come queste riforme da attuare in un futuro governo di centro-sinistra dovessero essere riforme di struttura, riforme cioè in grado di riformare alla base l'impianto produttivo, l'impianto economico e finanche l'impianto politico del paese. Si è già detto della distorsione strutturale, del divario strutturale tra nord e sud, ovviamente, e per Lombardi e per i suoi seguaci queste riforme di struttura innervate al contempo su un processo di ampie nazionalizzazioni dei settori chiave del sistema produttivo del paese, a cominciare dall'energia elettrica, avrebbero di fatto impedito al capitalismo italiano di sopravvivere. Detta in parole povere, avrebbero aperto la strada a un'economia di tipo socialista tout court. Questo era l'obiettivo di lungo periodo delle riforme di struttura, e ovviamente neppure il PC poteva in questo modo ostacolare un approccio simile, anche se nel PC permanevano dei ritardi nell'interpretazione dei nuovi fenomeni che andavano sconvolgendo l'economia italiana. Non si riesce a capire questa capacità del capitalismo di dimostrarsi sempre vitale inventando nuovi dispositivi e nuove forme di produzione, e dunque il PC rimane sicuramente sul piano teorico in ritardo, il PC dell'ultimo Togliatti, diciamo così, a cavallo tra gli anni 50 e 60, e questo aiuta a presentare il PSI viceversa come una forza dinamica, come una forza assolutamente vitale, moderna, come un partito di sinistra moderno, tanto più che all'interno del Partito Socialista e del Partito Socialdemocratico di Saragat stanno crescendo le tendenze, le correnti di coloro che si accorgono come forse si stiano profilando le condizioni per poter creare anche in Italia un grande partito Labour, un partito Labour di massa, esattamente come avviene in Germania con la SPD, in Gran Bretagna con il partito laburista. Guardate che la crescita, diciamo così, l'esistenza di un forte partito socialdemocratico che si riconosce all'interno dei perimetri di sicurezza internazionale tracciati dal Patto Atlantico, quindi fedele al blocco occidentale della Guerra Fredda, è un qualcosa che ovviamente avrebbe stravolto anche la stasi, la paralisi della conventio ad excludendum, quindi di questo sistema bloccato il cui perno è la Democrazia Cristiana, è un grande partito di centro, e le ali appunto a sinistra e a destra non possono partecipare al governo del paese. Ecco, l'esistenza invece di un partito socialdemocratico avrebbe di fatto aperto le porte a quella che è una prassi normale delle democrazie occidentali avanzate, ovvero la pratica dell'alternanza. Invece, come teorizzato da importanti politologi, le cui pagine io vi invito ad approfondire, a studiare, come Giovanni Sartori, Giorgio Galli e così via, hanno appunto messo chiaramente in luce la natura bloccata, la natura paralizzata del sistema politico italiano. Tutto questo è viva, questa consapevolezza, all'interno del PSI e all'interno del PSD, e che però non tiene i conti, come potremo vedere, su quella diffidenza nei confronti del concetto, della pratica del riformismo che informava ancora larghi settori della classe operaia, e soprattutto sulla persistenza dei miti rivoluzionari che guidavano ancora il Partito Comunista Italiano, che avevano ancora una fortissima presa sui ceti operai. In ogni caso, questa paralisi, questo stanco ripetersi dello schema esangue di un centrismo ormai che per essere perché per trovare sopravvivenza del Parlamento doveva ricorrere ai voti di destra, raggiunge il suo culmine nel luglio 1960, al momento in cui al governo viene designato Fernando Tambroni, che è un esponente della sinistra del partito, molto vicino al presidente della Repubblica Gronchi, e che nelle intenzioni questo esecutivo, che nasce nel 1960, non dovrebbe essere altro che una fase transitoria verso l'ufficializzazione dell'apertura a sinistra. Diciamo che il governo Tambroni è pensato come una sorta di anticamera al varo del primo governo di centrosinistra compiuto. E tutto ciò aumenta e alimenta le sorde resistenze della destra cattolica, che al momento in cui Tambroni chiede la fiducia in Parlamento falcidia il nuovo esecutivo con i voti dei propri franchi tiratori. Dunque Tambroni ancora una volta si dimette, ma Gronchi non accetta le dimissioni, quindi rimanda Tambroni davanti alle Camere. Questa volta il governo Tambroni prende vita con i voti con l'appoggio esterno del Movimento Sociale Italiano. Tambroni non è una persona di temperamento che non si fa intimidire dalle proteste che montano nel paese nei confronti di un esecutivo apertamente tenuto in vita dall'appoggio missino. La sinistra democristiana, i comunisti e i socialisti parlano apertamente di esecutivo fascista, di un governo fascista. Tambroni imbocca una strada di ricerca di consenso popolare con manovre appunto anche astute dal punto di vista così del consenso, come l'abbassamento del prezzo della benzina. La goccia però che fa traboccare il vaso è la concessione da parte del Ministero degli Interni dell'autorizzazione all'MSI di celebrare, di svolgere il proprio congresso nella città di Genova, che è una città effigiata della medaglia d'oro al valore nella resistenza contro il nazifascismo. Le proteste di piazza vengono, che rispetto alla scelta del governo di autorizzare il convegno dell'MSI a Genova, queste proteste di piazza, queste manifestazioni che vedono coinvolte sicuramente diverse generazioni di antifasciste, e cioè sia coloro che avevano vissuto il dramma della guerra civile, la riscossa della resistenza, ma anche nuove fasce giovanili che erano bambini all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, che nel luglio 60 invece assumono un nuovo protagonismo in nome dell'antifascismo, e tuttavia queste manifestazioni vengono represse crudamente nel sangue dal governo, ed questo è l'errore fatale per Tambroni, che a quel punto deve compiere un passo indietro davanti alla mobilitazione di ampie fasce di opinione pubblica del paese, davanti a questo risveglio di fatto di antifascismo, ed è l'ultimo atto, è la fine del centrismo, perché il nuovo governo che viene varato dopo il passo indietro di Tambroni è sì un quadripartito, quindi solito schema DC più Partito Liberale, Repubblicano e Socialdemocratico, a cui però alla guida del quale però siede Fanfani, richiede e ottiene l'appoggio esterno del Partito Socialista Italiano. Quindi questo è un segnale che ormai i tempi per varare un governo di centro-sinistra sono ormai maturi, ed è quanto andremo a raccontare nella prossima lezione del nostro seminario sulla Repubblica dei Partiti. Grazie per l'attenzione, un cordiale saluto a tutte e tutti.